Bollicino. C'era una volta uno spaccalegna e una spaccalegna che avevano sette bimbi, tutti maschietti. Il maggiore aveva solo 10 anni e il più piccolo 7. Come mai, direte, tanti figli in così poco tempo? Gli è che la moglie andava di buon passo e non ne faceva meno di due alla volta. Era poverissima. E i 7 bimbi gli incomodavano assai, visto che nessuno di essi era in grado di buscarsi da vivere. Per giunta di cordoglio, il più piccino era molto delicato e non apriva mai bocca, sicché si scambiava per grulleria quello che era un segno di bontà di cuore. Era piccolissimo e quando venne al mondo non era mica più grosso del pollice, ed è però che lo chiamarono Pollicino. Questo povero bimbo era il bersaglio della casa e sempre a lui si dava il torto. Era però il più sennato e fine di tutti i fratelli e se poco parlava, ascoltava molto. Venne una gran brutta annata e tanta fu la carestia che quella povera gente decise di sbarazzarsi dei piccini. Una sera che questi erano a letto, lo spaccalegna disse tutto afflitto alla moglie, seduta con lui davanti al fuoco.
Tu vedi che non possiamo più dar da mangiare ai piccini. Vedermeli morir di fame sotto gli occhi non mi dà l'animo. E ho deciso di menarli domani al bosco, perché vi si sperdano. La cosa sarà facile. Quando li vedremo occupati a far fascinotti, tu ed io ce la svigneremo.
Ah,
esclamò la moglie.
E avrai proprio cuore di far smarrire i figli tuoi?
Aveva un bel parlare di miseria il marito. La poveretta non si faceva capace. Era povera, sì, ma era la loro mamma. Se non che, considerando quanto avrebbe sofferto a vederli morir di fame, finì per acconsentire e se ne andò a letto, piangendo. Pollicino aveva intanto udito ogni cosa, perché essendosi accorto che discorrevano di affari, era sgusciato fuori dal suo letticciuolo e s'era insinuato sotto lo sgabello del padre. Andò subito a ricoricarsi, né chiuse più occhio, pensando a quel che avesse da fare. Si alzò di buon mattino e se ne andò sulle rive d'un ruscello, dove s'empì le tasche di pietruzze bianche, e poi se ne tornò a casa. Si misero in cammino e Pollicino non disse niente ai fratelli di quanto sapeva. Entrarono in un bosco foltissimo, dove a 10 passi di distanza non si vedevano l'un l'altro. Il padre si mise a spaccar legna e i piccini a raccogliere frasche per farne fascinotti. Vedendoli così occupati, il babbo e la mamma si allontanarono a poco e poi, per una straducola di traverso, via di corsa. Quando si videro soli, i bambini si dettero a gridare e a piangere il più che potevano. Pollicino li lasciava gridare, ben sapendo perché via ritornare a casa. Poiché cammin facendo, aveva lasciato cadere per terra le pietruzze portate in saccoccia. «Non abbiate paura», disse. «Fratelli miei, il babbo e la mamma ci hanno lasciati qui, ma io vi ricondurrò fino a casa. Seguitemi». Lo seguirono e per lo stesso cammino, guidati da lui, traversarono il bosco e tornarono a casa. A bella prima non osarono entrare, ma si fermarono davanti alla porta per sentire quel che la mamma e il babbo dicevano. Arrivati a casa dal bosco, lo spaccalegna e la moglie ricevettero 10 scudi che da un pezzo dovevano riscuotere dal signore del villaggio e sui quali non contavano più. Si sentirono rinascere, tanta era la fame che li tormentava. Il marito mandò subito la moglie dal beccaio e poiché da molto tempo si stava digiuni, la donna comprò tanta carne che poteva bastar per 6 persone, non che per 2. Saziati che furono, disse la poveretta.
Ahimè, dove saranno ora quei poveri piccini? Che festa farebbero di questi avanzi? Colpa tua, Guglielmo, che volesti perderli. Io te lo dissi che ci saremmo pentiti. Che faranno ora nel bosco? Oh Dio, chissà che i lupi non li abbiano mangiati. Sei proprio cattivo tu di aver così perduto i figli tuoi.
Lo spaccalegna, dalli e dalli, gli scappò la pazienza e minacciò di batterla se non si stava zitta. Non già che non fosse più addolorato di lei, ma la moglie ciarliera gli rompeva la testa ripetendogli che l'aveva detto ed egli era come tanti altri, cui piacciono le donne che dicono bene ma che non possono soffrire quelle che hanno sempre ben detto. La moglie si struggeva sempre in lacrime e badava a ripetere:
«Ahimè, dove saranno i miei figli, i miei poveri figli?»
E così forte disse queste parole che i piccini gridarono di fuori: «Siamo qui, siamo qui!» Subito corse ad aprir la porta ed esclamò abbracciandoli:
«Come son contenta di rivedervi, anime mie! Dovete essere stanchi ed affamati! E tu, Pietruccio, come sei inzaccherato! Vien qui che ti lavi!»
Pietruccio era il maggiore dei figli, il beniamino suo, perché era rosso di capelli come lei. Si misero a tavola e mangiarono con una fame che faceva piacere al babbo e alla mamma, ai quali raccontarono la paura che avevano avuto nel bosco, parlando quasi sempre a coro. La contentezza dei genitori fu grande, ma durò solo fino a che durarono i 10 scudi. Finiti questi, ricaddero i poveretti nella disperazione di prima e da capo decisero di perdere i figli, portandoli, per non mancare il colpo, molto più lontano della prima volta. Per segreto che fosse il complotto, Pollicino ne afferrò qualche parola e subito contò di cavarsi d'impaccio come la prima volta, ma benché si alzasse di buon mattino per raccogliere pietruzze, non riuscì nell'intento, perché trovò chiusa a doppia mandata la porta di casa. Non sapeva che fare quando, avendo la mamma dato a ciascuno un pezzo di pane per la colazione, egli pensò di servirsi del pane invece che delle pietruzze, sbriciolandone la mollica lungo la strada che avrebbero fatto. E però se la cacciò bene in saccoccia. Il babbo e la mamma li menarono nel punto più fitto e scuro del bosco, e poi, infilata una scorciatoia, li piantarono soli. Pollicino non se ne afflisse granché, credendo di poter ritrovare la via di casa per mezzo del pane sbriciolato cammin facendo, ma fu molto sorpreso quando non riuscì a trovarne nemmeno una briciola. Gli uccelli erano venuti e avevano mangiato ogni cosa. Figurarsi la loro afflizione. Più camminavano, più si sperdevano e si sprofondavano nel bosco. Venne la notte e un gran vento si levò che faceva loro una paura terribile. Da tutte le parti parea loro di sentire gli urli dei lupi che venivano per mangiarli. Non osavano quasi parlare né voltar la testa. Sopravvenne un acquazzone che li bagnò fino all'osso. Sdrucciolavano ad ogni passo, ruzzolavano nella mota e si rialzavano tutti inzaccherati, non sapendo che fare delle loro mani. Pollicino si arrampicò in cima ad un albero per vedere se gli riuscisse di scoprir qualche cosa. Voltò la testa di qua e di là e scorse alla fine un piccolo chiarore come d'una candela, ma lontano assai, al di là dal bosco. Discese dall'albero e quando fu a terra non vide più niente, purtroppo. Non di meno, dopo aver camminato ancora un po' coi fratelli verso la parte del chiarore, lo rivide uscendo dal bosco. Arrivarono finalmente alla casa dove era la candela, non senza molta paura, perché spesso la perdevano di vista quando scendevano in qualche sentiero più basso. Bussarono alla porta. Una buona donna venne ad aprire e domandò che cosa volessero. Rispose Pollicino che erano dei poveri bambini sperdutisi nel bosco e che domandavano per carità un posticino per dormire. La donna, vedendoli tutti così bellini, si mise a piangere.
«Ahimè»,
disse,
«poveri piccini, dove siete capitati? Sapete voi che questa è la casa d'un orco che si mangia i bimbi?
Ahimè, signora, rispose Pollicino, che tremava tutto come i fratelli. E che faremo noi? Se non ci date ricovero, non può mancare che stanotte stessa non ci mangino vivi i lupi del bosco. Se così deve essere, meglio è che ci mangi il signor orco. Può anche darsi che abbia pietà di noi, se voi vi compiacerete di pregarlo. La moglie dell'orco, credendo di poterli nascondere al marito fino alla mattina, li lasciò entrare e li fece scaldare davanti ad un bel fuoco, perché c'era un montone intiero allo spiedo per la cena dell'orco. Cominciarono a scaldarsi quando udirono 3 o 4 colpi bussati forte alla porta. Era l'orco che tornava. Subito la donna li fece nascondere sotto il letto e corse ad aprire. L'orco domandò prima se la cena era pronta e se il vino era spillato, e senz'altro si mise a tavola. Il montone era ancora sanguinolento, ma egli lo trovò squisito. Fiutava intanto a dritta e a sinistra, dicendo che sentiva odore di carne fresca.
«Deve essere»,
disse la moglie,
«quel vitello che ororo ho apparecchiato per cucinarlo domani».
«Io sento la carne fresca, ti ripeto»,
riprese l'orco guardando di sbieco alla moglie.
«Gatta cicova».
E così dicendo si alzò dalla tavola e andò diritto al letto.
«Ah!»
esclamò.
«Ecco come mi vuoi infinocchiare, strega maledetta! Non so chi mi tenga dal mangiar te per la prima. Fortuna per te che sei una bestia vecchia. Ecco della caccia che mi arriva a proposito, per trattare 3 orchi amici miei che verranno fra giorni a farmi visita».
Li tirò uno dopo l'altro al di sotto del letto. I poveri piccini si gettarono in ginocchio, domandando pietà, ma purtroppo avean da fare col più feroce di tutti gli orchi, il quale, nonché impietosirsi, li divorava già con gli occhi e diceva alla moglie che sarebbero stati con una buona salsa manipolata da lei altrettanto bocconi appetitosi. Andò a prendere un coltellaccio e, avvicinandosi ai bimbi, lo andava affilando sopra una lunga pietra che teneva nella mano sinistra. Ne aveva già agguantato uno quando la moglie gli disse:
«Che volete fare a quest'ora? Non avrete forse tempo domani?»
«Titola!»
le gridò l'orco.
«Saranno così più teneri!»
«Ma ne avete tanta della carne!»
ribatté la moglie.
«Ecco qua un vitello, 2 montoni e 1/2 maiale!»
«Hai ragione!»
disse l'orco.
«Da loro una buona cena perché non dimagrino e mettili a letto».
La buona donna, tutta contenta, portò loro da cena, ma nessuno di loro poté mangiare, tanta era la paura. L'orco intanto si rimise a bere, felice di aver sotto mano un bel pasto per i suoi amici. Tracannò una dozzina di bicchieri più del solito, il che gli die un po' alla testa e lo costrinse a mettersi a letto. L'orco aveva 7 figlie, tutte piccine. Queste piccole orche avevano tutte una bella carnagione, perché mangiavano carne fresca come il padre. Ma avevano degli occhietti grigi e tondi, il naso ad uncino ed una boccaccia fornita di denti lunghi, puntuti e slargati. Molto cattive non erano ancora, ma davano di sé belle speranze, perché già mordevano i bimbi per succhiarne il sangue. Di buon'ora le avea mandate a dormire e tutte e 7 erano distese in un gran letto, ciascuna con in capo una corona d'oro. Nella stessa camera c'era un altro letto egualmente grande. E fu in questo che la moglie dell'orco fece coricare i 7 bambini, dopodiché se ne andò a pigliar posto nel letto del marito. Pollicino aveva intanto notato che le figlie dell'orco avevano in capo delle corone d'oro e poiché temeva che l'orco s'avesse a pentire di non averli scannati la sera stessa, si alzò verso la mezzanotte, prese il berretto proprio e quelli dei fratellini e piano piano li andò a mettere in capo alle figlie dell'orco, dopo aver loro tolto le corone d'oro. Queste qui poi se le misero lui e i fratelli, affinché l'orco scambiasse loro per le figlie e le figlie per i ragazzi che voleva scannare. La cosa andò per l'appunto come l'aveva pensata, perché l'orco, svegliatosi sulla mezzanotte, si rammaricò d'aver rimandato al domani quel che poteva fare il giorno prima. Saltò dunque dal letto e, afferrato il coltellaccio,
orsù,
disse:
andiamo a vedere come stanno quei birichini e non ci pensiamo su due volte.
Salì a tentoni nella camera delle figlie e si accostò al letto dove erano i ragazzi, i quali tutti dormivano, meno Pollicino, che ebbe una paura terribile quando si sentì toccare la testa dalla mano dell'orco, che già aveva toccato la testa dei fratelli. L'orco, che sentì le corone d'oro,
stavo per farla grossa,
brontolò.
Si vede che ho bevuto troppo ieri sera.
Si accostò poi al letto delle figlie e, quando ebbe palpato i berretti,
ah, eccoli i bricconcelli,
disse.
Lavoriamo da bravi.
Così dicendo e senza esitare un momento, tagliò la gola alle sue 7 figlie e, tutto contento della bravura, se ne tornò da basso accanto alla moglie. Non appena udì russare l'orco, Pollicino destò i fratelli e disse loro che si vestissero presto e lo seguissero. Discesero in punta di piedi in giardino e saltarono di sopra al muro. Corsero quasi tutta la notte, tremando sempre e senza sapere dove andassero. Svegliatosi l'orco, disse alla moglie:
va di sopra e apparecchiami quei furfantelli di ieri sera.
L'orca si maravigliò di tanta bontà del marito e subito montò di sopra, dove ebbe un colpo quando vide le 7 figlie scannate che nuotavano in un mare di sangue. Cominciò per venir meno, perché questo è il primo espediente che le donne trovano in casi simili. L'orco, vedendola tardare, andò anche lui di sopra ed ebbe a trasecolare davanti all'orribile spettacolo.
Che ho fatto?
Esclamò.
Me la pagheranno quegli sforcati, e subito!
Gettò una pentola d'acqua nel naso della moglie e, quando la vide tornare in sé,
dammi presto,
disse,
i miei stivaloni di 30 miglia affinché li raggiunga.
Detto fatto, si mise in cammino e, dopo aver corso lontano di qua e di là, entrò finalmente nel sentiero dove camminavano i poveri ragazzi, che erano solo a 100 passi dalla casa del babbo. Videro l'orco che andava di montagna in montagna e traversava i fiumi come se fossero ruscelletti. Pollicino, visto non lontano una roccia scavata, vi si nascose coi fratelli, guardando sempre a quel che l'orco faceva. L'orco, che si sentiva spossato dal lungo cammino perché gli stivaloni di 30 miglia stancano maledettamente chi li porta, volle riposarsi e andò a sedere per caso proprio sulla roccia dove i piccini stavano nascosti. Siccome non ne poteva più, pigliò sonno dopo un poco e cominciò a russare con tanto fracasso che i poveri bambini ebbero la stessa paura di quando l'avean visto col coltellaccio in mano, pronto a scannarli. Pollicino ebbe meno paura degli altri e disse ai fratelli che subito scappassero a casa mentre l'orco dormiva sodo e che di lui non si dessero pensiero. Quelli seguirono il consiglio e in meno di niente furono a casa loro. Pollicino si accostò all'orco, gli cavò pian pianino gli stivaloni e se li mise. Gli stivaloni erano molto grandi e larghi, ma siccome erano anche fatati, avevano il dono di allargarsi o di stringersi secondo la gamba di chi li calzava. sicché a Pollicino andarono a pennello, come se per lui fossero stati fatti a misura. Se n'andò difilato alla casa dell'orco, dove trovò la moglie di lui che piangeva sempre accanto alle figlie scannate. «Vostro marito», le disse Pollicino, «è in gran pericolo, è incappato in una banda di ladri e questi hanno giurato di ammazzarlo se egli non dà loro tutto il suo danaro. Nel punto che gli tenevano il pugnale alla gola, egli mi ha visto e mi ha pregato di correre ad avvertirvi e di dirvi che mi consegnate tutti i valori, nessuno escluso, se no lo scannano senza misericordia. Siccome la cosa è urgente, ha voluto anche che prendessi i suoi stivaloni di 30 miglia, sì per far presto, sì perché non m'aveste a pigliare per un imbroglione». La buona donna, più impaurita che mai, gli diè subito quanto aveva, perché l'orco era un marito eccellente, con tutto che mangiasse i bimbi. Pollicino, carico di tutte le ricchezze dell'orco, se ne tornò alla casa paterna, dove fu accolto a braccia aperte. A questo particolare molti non credono. Pollicino, dicono costoro, non ha mai fatto questo furto all'orco. E se gli prese gli stivaloni, lo fece perché l'orco se ne serviva per correre dietro i bambini. Questo essi sanno di sicuro, avendo anche mangiato e bevuto in casa del taglialegna. Affermano poi che quando ebbe calzato gli stivaloni dell'orco, Pollicino se ne andò alla corte, dove sapeva che si stava in gran pensiero per un esercito che si trovava lontano 700 miglia e che aveva dato battaglia chissà con quale esito. Si presentò, dicono, al re e gli disse che se voleva notizie gliene avrebbe portato prima di sera. Il re gli promise, dato che riuscisse, una grossa somma. Pollicino portò la notizia la sera stessa e così, fattosi un nome per questa prima bravura, guadagnava quel che voleva, perché il re lo pagava profumatamente per portare gli ordini ai soldati e moltissime dame gli davano quanto più volesse per aver notizie dei loro amanti. Anzi, fu questo il suo guadagno più grosso. C'erano anche di quelle che lo incaricavano di portar lettere ai mariti, ma lo pagavano così male che non si degnava mettere a conto quel che guadagnava per questa mano. Dopo aver fatto un certo tempo il corriere, ammassando una bella fortuna, Pollicino tornò dal padre, dove non si può figurarsi quanto si fu contenti di rivederlo. La famiglia nuotò nell'abbondanza. Pollicino comprò altrettanti impieghi per il babbo e per i fratelli e quando li ebbe tutti ben collocati, seguitò egli stesso a vivere in corte da gran signore. Morale. Nessuno si lamenta di aver molti figliuoli se questi sono belli, grossi e vistosi, ma se ce n'è un solo debolino, questi è disprezzato, deriso, maltrattato. Eppure, qualche volta, toccherà proprio al marmocchio di far la fortuna di tutta la famiglia.